tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
John Blood con Zombie su Radio Rock alle 9.45. Io sono Emilio Pappagallo, questo è il The Rock Show e abbiamo un contributo importante, come vi dicevamo anche durante la puntata di oggi. Si è laureata in scienze infermieristiche nel 2013, nel febbraio 2017 è partita per la prima missione con Medici Senza Frontiere, la più grande organizzazione medico-umanitaria indipendente al mondo. Da quel lontano giorno non si è più fermata, continuando a lavorare per questa ONG, affiancando al lavoro di infermiera quello di insegnante di yoga e meditazione. Dal 2019 la sua pagina Instagram Infermiera Zen è diventata luogo di racconto e sensibilizzazione. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo libro, Memorie dal campo di Infermiera Zen, con Infinito Edizioni. È con noi Martina Marchiò. Ciao Martina, buongiorno, benvenuta a Radio Rock.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, ciao Martina.
Eccoci, allora guarda, io chiaramente non posso non partire, visto che sei stata recentemente a Gaza per due mesi, da chiederti che situazione hai trovato anche rispetto all'ultima volta nella quale eri stata.
La situazione sta deteriorando sempre di più e purtroppo anche mentre ero lì dal 15 maggio la situazione ha iniziato a peggiorare molto, perché comunque le operazioni a livello militare sono aumentate e quindi oggi ci ritroviamo con più dell'85% della striscia occupata militarmente oppure sotto evacuazione, e la gente, le persone sono sfollate con la forza continuamente, e poi purtroppo oltre a sopravvivere ai bombardamenti devono fare i conti anche con la fame e con la sete, perché il confine è chiuso effettivamente da marzo, anche se una manciata di camion è riuscita a entrare non è assolutamente sufficiente. E c'è ovviamente una situazione di distruzione quasi totale nella maggior parte delle aree, quindi le persone fanno anche proprio fatica a trovare un rifugio ogni volta che si spostano. E il sistema sanitario è collassato, è davvero una catastrofe umanitaria, quindi pochi ospedali rimasti in piedi e pochi ambulatori funzionanti sono oberati e fanno proprio fatica a rispondere a tutti i bisogni che ci sono.
Senti, al di là di quelli che sono alcuni ce li hai nominati, acqua, cibo, corrente elettrica, spostamenti, rumori, no? Le difficoltà a livello pratico nella quotidianità a Gaza, una cosa che volevo domandarti, chiederti, è anche qual è, come dire, com'è l'umore, no? della popolazione. Cioè, abbiamo letto nei primi mesi di questo genocidio, abbiamo letto più volte resoconti da parte di persone a Gaza che raccontavano di oscillare molto, no? Tra un senso di speranza, di quasi quasi di euforia per qualcosa che magari poteva accadere, tipo la tregua che c'è stata, e la disperazione e la rabbia. Ecco, cosa prevale oggi, adesso, secondo te?
Oggi c'è grande sfiducia, grande disperazione. Diciamo che queste discussioni sul cessate il fuoco chiaramente danno un barlume di speranza e le persone si attaccano a tutto dopo oltre 20 mesi in questa situazione terribile. È chiaro che purtroppo la disperazione e la sfiducia sono il sentimento principale, ed è anche chiaro che le persone vivono alla giornata, quindi anche i miei stessi colleghi ogni sera salutandoci mi dicevano speriamo di vederci domani. E sembra una frase come le altre, però in quello speriamo diciamo che c'è tutto il modo di vivere a Gaza oggi, quindi si vive alla giornata, si vive lottando con le unghie e con i denti per rimanere in vita, si vive sapendo che nessuno è immune, che non esiste un posto sicuro e che purtroppo non hai la certezza di arrivare a domani, e questo è terribile. Quindi diciamo che le persone sono state portate davvero allo stremo delle forze. E quando qualcuno descriveva la situazione a Gaza come uno Squid Games, sì. Purtroppo è così non solo nei punti di distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation, dove vediamo veramente il peggio dell'umanità, perché le persone vengono colpite mentre aspettano di ricevere un sacco di farina,
sì.
E ci sono più di 800 morti dal 27 di maggio, più di 4.000 feriti che sono arrivati anche nei nostri ospedali di Medici Senza Frontiere. Ma lo Squid Game continua di giorno e di notte, anche quando le persone ritornano nelle loro tende o nelle loro case, e purtroppo la maggior parte delle volte vengono colpiti luoghi affollati, vengono colpite le persone durante la notte quando tutti stanno dormendo, quindi davvero è una situazione molto molto critica ed è inquietante proprio questa uccisione sistematica di civili.
Maurizio. Scusa, non ti ho aperto il microfono.
Ciao Martina, tu ti fai testimone di questo, di questa, di ciò che sta insomma accadendo a Gaza. Non hai paura di essere sanzionata?
Ma io penso che, ecco, il pilastro della denuncia e della testimonianza è uno dei pilastri di Medici Senza Frontiere, non solo a Gaza ma nel mondo, in ogni situazione in cui lavoriamo. E io questa organizzazione l'ho scelta anche perché è un'organizzazione che, a differenza magari di tante altre, racconta, testimonia e non rimane in silenzio, e quindi questo pilastro va di pari passo con l'azione umanitaria, l'azione medica. È chiaro che ad oggi, in un momento in cui la libertà di parola sembra essere dimenticata o quasi, ci si sente ovviamente in difficoltà. Io mi sento molto, molto spesso ho paura, mi dico chissà se potrò ritornare a Gaza in autunno, visto che comunque sono una persona che racconta, che si espone, che parla. E così avevo questa paura anche dopo il primo ritorno, che è stato esattamente un anno prima. Sono stata un anno prima, sono tornata, e in quell'anno, in quest'anno sono stata molto attiva, quindi quando è arrivato il momento di essere messa in lista per l'ingresso e attraversare il confine, chiaramente qualche dubbio, un po' di paura ce l'ho avuta, poi è andato tutto bene e sono ritornata. Però è chiaro che certezze anche in questo caso non ce ne sono. Si spera ovviamente di poter continuare a raccontare, a testimoniare quello che sta accadendo, che è imperdonabile.
Ecco, perché volevo poi sottolineare anche un altro aspetto. Medici Senza Frontiere, nella persona chiaramente di Martina Marchiocchi che è con noi oggi, e tutti quanti i colleghi e lo staff di questa organizzazione importantissima e fondamentale, oltre al ruolo chiave che svolgono dal punto di vista medico-infermieristico, ma poi purtroppo mi viene da dire, in questo momento svolgono anche un ruolo di testimonianza, come Martina ci sta dimostrando, perché siamo in una situazione nella quale i giornalisti, a parte sono diventati un bersaglio perché ne sono morti tantissimi, ma la stampa internazionale non ha possibilità di accedere e di raccontare quello che sta accadendo, e quindi lo fanno, come dire, vi siete dovuti sobbarcare, Martina, anche questo ruolo, no? Di reporter in qualche modo, quasi anche di raccontare quello che sta accadendo a Gaza. Sì, io ti volevo domandare se c'è stato un momento in generale durante il tuo lavoro per Medici Senza Frontiere e in particolare a Gaza in cui hai avuto realmente paura per qualcosa che stava accadendo in quel momento.
Beh, a Gaza sicuramente, nel senso che, come dicevo prima, in un luogo in cui non esiste una zona umanitaria, in cui purtroppo nessuno viene, tra virgolette, risparmiato, è chiaro che quando colpiscono a 70 metri, 90 metri, 100 metri da dove stai tu, è un colpo molto forte. Quando arriva appunto, quando viene lanciato un missile piuttosto che viene sganciata una bomba, è chiaro che 100 metri non sono nulla e quel colpo lo percepisci tutto. È uno schiaffo molto forte a livello di aria che si sposta, a livello anche proprio banalmente di terra, di edifici, di pareti che tremano, e poi il suono è molto molto forte. E quindi a me è capitato, appunto, la distanza più vicina era, cioè, stata quella di 90 metri, è chiaro che 90 metri li senti tutti.
Poco fa Martina hai parlato di azione, di agire. Ti vorrei fare questa domanda perché spesso, ad esempio, quello che provo io, ma che so che provano tante persone che sono nella situazione nella quale siamo tutti noi, cioè da quest'altra parte del mondo, ci sentiamo un po' inermi, cioè non sappiamo che cosa fare, come poter agire, come poter aiutare quello che sta succedendo in Palestina e a Gaza. Che cosa possiamo fare concretamente noi per dare un sostegno a Medici Senza Frontiere o in generale, in maniera un po' più allargata ai palestinesi?
Allora, in generale già il fatto comunque di continuare a mantenere alta l'attenzione, i riflettori, parlarne e sensibilizzare è qualcosa di molto importante, perché anche quando mi trovavo all'ingresso, all'interno della striscia, comunque ci sono stati dei momenti in cui ci sentivamo completamente invisibili, quando comunque l'attenzione del mondo calava e poi ritornava, poi ricalava. E quindi sentirsi invisibili in un posto come Gaza, in cui non sai se arrivi a domani, chiaramente è qualcosa di terribile. partecipare anche agli eventi organizzati nelle varie città, alle varie manifestazioni, ai vari eventi anche proprio di testimonianza, racconti, piuttosto che raccolta fondi è qualcosa di importante. Anche lì è un messaggio che stiamo dando anche ai palestinesi, che continuano a sentirsi visti. E poi chiaramente si può donare alle organizzazioni in prima linea. E io faccio parte di Medici Senza Frontiere, ma ciascuno può trovare quella più in linea con sé. E poi chiaramente bisogna aumentare la pressione istituzionale, la pressione politica, perché la chiave è lì. In questo momento purtroppo siamo a fine corsa e Gaza sta davvero morendo davanti ai nostri occhi, siamo veramente alla fine e purtroppo potrebbe non esserci più possibilità domani di agire, e quindi ecco, la pressione istituzionale, la pressione politica e con tutti i mezzi possibili è quella che adesso in questo momento è la chiave, quindi proprio lavorare su questo. Quindi vanno bene le azioni simboliche, ma bisogna proprio anche lavorare su questa parte più di pressione istituzionale.
Sì, quello che cercavamo di dire anche prima, no, in risposta al nostro ascoltatore Max, cioè parlando tutti delle cose importanti, no, cercare di creare anche una sensibilità collettiva che riesca a far pressione sui governi, devo dire fino adesso veramente inerti tutti, o quasi, insomma, rispetto a quello che sta accadendo. E quindi per entrare in contatto con Medici Senza Frontiere c'è un modo per potervi contattare preferenziale?
Allora, diciamo che se si vuole donare a Medici Senza Frontiere si può fare direttamente dal sito, nella parte legata alle donazioni, che possono essere sia puntuali, ma anche ovviamente si può diventare donatori regolari. Un'altra maniera di donare è decidere di organizzare degli eventi, per esempio, non lo so, c'è una festa di compleanno, si decide che si fa una raccolta per MSF, e anche lì sul sito si può entrare in contatto con MSF per organizzare questa parte. Oppure io per esempio insegno yoga, in questo momento sto insegnando yoga e ovviamente per esempio ho ricavato delle lezioni, lo posso mandare a MSF, quindi si può essere in prima linea anche in quel senso lì, magari non solo donare ma proprio organizzare delle attività o degli eventi a sostegno di. E poi se invece si vuole si può decidere a diventare volontari di Medici Senza Frontiere con i gruppi locali proprio sul territorio italiano, anche lì le informazioni si trovano sul sito di MSF Italia, e lì si diventa volontari, quindi si spende il proprio tempo per organizzare attività di sensibilizzazione, attività di raccolta fondi eccetera a sostegno di MSF nelle varie città italiane, e quindi anche una maniera per essere in prima linea e fare qualcosa di utile.
Martina, io un'ultima due cose poi ti lasciamo. Una cosa, ecco, magari banale, però vorrei far entrare un pochino gli ascoltatori dentro l'emergenza che state affrontando voi dal punto di vista proprio medico-infermieristico. Cioè, quando si parla di, ogni tanto sentiamo, no, ospedali che non hanno più carburante per mantenere i generatori attivi, che rischiano di vedersi sostanzialmente spegnere la corrente con cui vanno avanti i macchinari e tutto quanto, in questo momento, con l'emergenza dal punto di vista medico infermieristico, sanitaria, più forte, più pressante, qual è, che cos'è che sta mancando più di ogni altra cosa? Immagino molto, perché da quello che mi hai detto, però insomma
è tutto pressante, nel senso che, come dicevo, da praticamente dal 2 di marzo quel confine ha chiuso. E qualche camion è entrato, ma davvero è insignificante, perché ci vorrebbero oltre 600 camion al giorno per rispondere ai bisogni della popolazione. C'è bisogno di tutto. Allora, il carburante chiaramente è un problema impellente, perché il carburante è quello che non solo fa girare i generatori degli ospedali e degli ambulatori, e quindi è quello che permette di avere elettricità oltre ai pochi pannelli solari, ma il carburante serve anche per desalinizzare e filtrare l'acqua di mare, che è quella che poi viene distribuita, certo, e nei vari punti della striscia. Questa è un'attività che anche Medici Senza Frontiere fa. E poi c'è la questione chiaramente del cibo. Le persone che arrivavano nei nostri ambulatori, come prima richiesta chiedevano qualcosa da mangiare, tante dicevano di non mangiare da 4-5 giorni. C'erano davvero adulti, bambini, anziani che si mettevano a piangere proprio davanti anche ai miei occhi per la fame, implorando qualcosa da mangiare che noi chiaramente non avevamo, e quindi la fame è un problema primario. E poi c'è chiaramente la questione dell'acqua pulita, che non è sufficiente per tutti. Ci sono famiglie che si inventano i metodi più disparati per cercare di filtrare un po' di acqua pulita. Adesso chiaramente e non piove, siamo in piena estate, fa caldissimo, quindi diventa ancora più complicato. E poi la questione delle medicine, noi iniziamo ad avere scarsità di antibiotici, sedativi, antidolorifici, ma anche materiale banalmente per le medicazioni delle ferite. È chiaro che gli stock medici non sono infiniti, quindi cioè, il mio appello in generale è di arrivare a un cessate il fuoco e di aprire i confini per far entrare gli aiuti umanitari in maniera massiccia, ma che poi questi aiuti vengano distribuiti dalle organizzazioni umanitarie in maniera equa, indipendente e umana, e non strumentalizzati e militarizzati come sta accadendo adesso con la Gaza Humanitarian Foundation.
Sì, abbiamo sentito e letto di cose vergognose, aiuti distribuiti un'ora al giorno, in orari che cambiano, situazioni, se tu ci puoi confermare questo, situazioni aberranti di persone colpite perché semplicemente erano arrivate prima per cercare di avere qualche cosa e si erano messe in fila, cioè, queste cose qua.
Sì, le persone vengono davvero trattate non come degli esseri umani, vengono stipate le une sulle altre per ore e ore sotto il sole cocente, e dopodiché ad un certo punto l'esercito inizia a colpire la folla, e non certamente sparando in aria, ma a noi sono arrivati moltissimi feriti, moltissime persone già morte. Tante persone sono state colpite alle gambe, quindi colpi molto precisi, non un caso, e dai cecchini, è terribile questa cosa. E poi ovviamente in questi punti di aiuti vige la legge del più forte, perché ci sono persone che magari riescono a portarsi via due sacchi di farina, e poi magari ci sono anziani, donne in gravidanza, adolescenti, che invece magari oltre a rischiare la propria vita se ne vanno a mani vuote. E quando parliamo di oltre 800 morti e oltre 4.000 feriti, parliamo comunque del 16% che sono bambini e del 2% che sono anziani. Quindi ancora una volta bisogna tenere gli occhi aperti, e anche la scusa di dire c'era Hamas in mezzo è qualcosa che non può reggere, no. Perché per la legge internazionale umanitaria c'è un principio comunque di proporzionalità, certo, non si certo. Può appunto creare una carneficina simile.
Ma poi veramente questa scusa vergognosa, sì, di Hamas dappertutto, dai. Errori poi, no, è stato un errore, è diventato ormai veramente vergognosa, è una presa in giro.
È una presa in giro anche perché appunto, dicevamo ieri, pensare ci siano dei terroristi tra i bambini fa...
dobbiamo chiudere purtroppo, ma noi ti ringraziamo Martina. Un'ultima cosa volevo chiederti, innanzitutto se sai quando e se tornerai a Gaza, e poi volevo domandarti, tu hai iniziato... molto giovane il lavoro per Medici Senza Frontiere, com'è nata questa scelta, se ce lo puoi raccontare?
Allora, dovrei tornare, mi hanno proposto di ritornare inizio ottobre, chiaro che da qui a ottobre può succedere di tutto, quindi ho anche un po' paura a dirlo, perché di questo passo a ottobre non ci sarà più nessuna Gaza da cui tornare, quindi cerco di non pensarci troppo. Io ho iniziato a lavorare con MSF 8 anni e mezzo fa, quindi è passato un po' di tempo, ero quasi 25enne, e devo dire che è stata una scelta da subito molto convinta. Volevo lavorare per questa organizzazione in particolare, sia per l'indipendenza che abbiamo, quindi proprio il fatto di non accettare fondi dai governi, ma di essere completamente indipendenti e le scelte sono le nostre, e poi anche proprio questa questione del pilastro della testimonianza e della denuncia, che per me era fondamentale come appunto pilastro numero due insieme all'azione medica. E quindi mi sono lanciata, chiaramente all'inizio non avevo tutti i requisiti del caso, ci ho messo 3 anni ad averli tutti, quindi anche per spronare le persone che magari vogliono interfacciarsi con questa realtà umanitaria di crederci e di lavorarci su, perché chiaramente ci sono tanti criteri, tanti requisiti, però lavorandoci su poi ci si può arrivare, quindi il mio consiglio è di crederci davvero, e poi per me è sempre il lavoro più bello del mondo, quindi non lo cambierei mai.
Benissimo, Martina, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo presto qui a Radio Rock, se avrai voglia, qui in studio, oppure insomma ci risentiamo telefonicamente, magari per altri collegamenti con evoluzioni, speriamo positive, temiamo di no evidentemente, ma speriamo che lo siano nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Grazie Martina.
Speriamo, grazie mille, grazie a tutti.
Ciao Martina, grazie.
Ciao Martina Marchiò, Medici Senza Frontiere, è stata con noi quest'oggi, grazie mille, chiudiamo il The Rock Show, appuntamento a domani.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.